Questa è una storia di giovani che vanno a Livorno per fondare il partito che dovrà fare la rivoluzione. Il Partito Comunista Italiano, sezione italiana dell'Internazionale Comunista.
Julien Berdrau, da pastore di Dio a rivoluzionario di professione. Nato nel 1891, Julien Berdrau ha poco meno di 30 anni quando aderisce all'Internazionale Comunista. Ha alle spalle, dopo la laurea in teologia, un'esperienza come pastore protestante. Suo nonno e suo padre sono operai orologiai e Jules cresce nel cantone di Neuchâtel, nella regione del Giura, in un ambiente in cui il rigorismo morale della tradizione calvinista si sposa con radicali aspirazioni di giustizia sociale. Il giovane Jules riesce a far convivere con facilità idee socialiste e profonde convinzioni religiose. Questo sino a quando scoppia, prima nelle pagine dei giornali ma poi anche nella sua mente, la bomba della rivoluzione bolscevica. Tutto un mondo di relazioni, prima compatto e armonico, si spezza. Lascia l'Unione dei Socialisti Cristiani che aveva contribuito a fondare. Ancora più lacerante, la rottura religiosa.
A costruire un mondo nuovo. Un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer.
Ci sono momenti, in effetti, in cui anche le convinzioni più radicate finiscono a gambe all'aria. Scriverà più tardi nelle sue memorie:
la guerra e i suoi crimini mi avevano convinto dell'impotenza di Dio. Il cristianesimo mi sembrava impossibile da vivere. Ciò che avevo cercato, un mondo nuovo di pace e fraternità, non sarebbero stati cristiani a realizzarlo. Dovevo mettere in discussione la mia fede cristiana per il semplice fatto che non sentivo più il bisogno di essere perdonato e salvato dalla fede in Gesù Cristo. E non credevo al riscatto dei peccati del mondo attraverso il sacrificio del Figlio di Dio.
Nell'aprile del 1920, il Partito Socialista Italiano lo invita a una conferenza a Milano, organizzata nella speranza di trovare un terreno comune all'ala riformista e a quella rivoluzionaria del socialismo internazionale. Autorità svizzere e italiane lo schedano come un rivoluzionario. Gli è quindi difficile attraversare la frontiera tra i due paesi. Insieme a un contrabbandiere, passa il confine in alta montagna. La conferenza sarà un mezzo fallimento, ma consentirà a Berdrau di stabilire un contatto personale con i grandi del socialismo italiano. Incontra Serrati, che giudica in questa fase come uno dei più autorevoli sostenitori, nelle file socialiste, della rivoluzione bolscevica. Ancora più avventuroso, due mesi dopo, il viaggio a Mosca, dove è chiamato a partecipare come delegato della sinistra socialista svizzera al secondo congresso dell'Internazionale Comunista, o Comintern, come si inizia a chiamarla. Il passaggio dalla Svizzera alla Germania, che compie illegalmente, gli riesce solo al secondo tentativo. Raggiunge Berlino, dove, privo com'è di un passaporto per passare dall'Estonia alla Russia, è costretto ad attendere per qualche giorno. Non è solo. Altri delegati di diversi paesi europei sono nelle sue stesse condizioni. Non tutto è negativo in questa sosta forzata. Si ha l'occasione di conoscere, e magari di familiarizzare, con compagni e compagne che si erano ammirati per una loro pubblicazione o un articolo di giornale. Può capitare, e capita in questa circostanza, che nascano amori. Tappa successiva è Stettino, dove si imbarca per Tallinn. Nella capitale dell'Estonia giungerà dopo 2 giorni di navigazione. Ora il gruppo dei delegati è trattenuto a bordo della nave, in attesa che le autorità estoni diano finalmente l'autorizzazione a raggiungere in treno la Russia. L'impatto con la Russia avviene a Pietrogrado ed è scioccante. Le fabbriche chiuse, i vetri alle finestre rimpiazzati da pannelli di legno, rotte tutte le vetrine dei negozi, gran parte delle strade private del selciato. Nel palazzo d'inverno, là dove si è consumato il momento culminante della rivoluzione d'ottobre, a divani e poltrone è stato strappato il cuoio per farne scarpe. A Mosca la situazione è meno drammatica. Se non altro, Humbert Droz e gli altri delegati vengono ospitati in un albergo decoroso che dista solo 10 minuti dal Cremlino. Al centro dei lavori del secondo congresso del Comintern, l'approvazione dei famosi 21 punti, la cui accettazione viene imposta ai partiti che si vogliano chiamare comunisti. Humbert Droz si batte per una rigorosa applicazione dei 21 punti. Per lui, poi, la circostanza del congresso segna l'ingresso nell'élite del comunismo internazionale. L'incontro con Lenin, che si svolge in una pausa dei lavori, è senza dubbio l'esperienza decisiva della sua personale vicenda di militante. Il capo dei bolscevichi si mostra interessato soprattutto ai suoi giudizi sui compagni, o ex compagni, del socialismo svizzero, alcuni dei quali Lenin ha avuto occasione di frequentare durante l'esilio. Soprattutto vuole capire Lenin quale sia la loro posizione rispetto alla rivoluzione d'ottobre. Il leader dei bolscevichi è un lettore di Far, la rivista che Humbert Droz dirige da anni e che ora Lenin si dice disposto ad appoggiare finanziariamente. Il colloquio è quasi un esame, che Schul supera a pieni voti, come dimostra il fatto che l'anno successivo verrà chiamato a far parte di una segreteria a 3 dell'Internazionale Comunista, col finlandese Otto Kuusinen e l'ungherese Mattia Rakosi. La partecipazione a questo secondo congresso del Comintern dà a Humbert Droz, come a gran parte dei circa 200 delegati che vi partecipano, uno speciale imprinting. Verranno ricordati i partecipanti a quel congresso come la generazione del 1920. I lavori congressuali si svolgono dentro il Cremlino. Nella sala del trono, quest'ultimo pudicamente celato alla vista da un grande drappo, si tengono le principali riunioni. Giacca, gilet e cravatta costituiscono la divisa borghese di buona parte dei partecipanti al congresso, mentre alcuni tra i delegati stranieri indossano la camicia tradizionale russa a maniche lunghe e con una fascia alla vita. Una fotografia pubblicata intorno agli anni 50 immortala un gruppo di partecipanti al convegno attorno a un tavolo, mentre qualcuno detta a una stenografa la traduzione di un documento. Dietro, in piedi, con sullo sfondo grandi specchi e pesanti tendaggi, Amber Dro e il comunista italiano Nicola Bombacci. Recita la didascalia. Serrati, italiano, espulso. Trotsky, assassinato. Alfred Rosmer, espulso. Paul Levy, tedesco, espulso. Zinoviev, russo, giustiziato. Bukharin, russo, giustiziato. Radek, russo, morto in un campo di concentramento.
Che questa storia, la storia del comunismo, non quello immaginario, quello reale, non sarebbe finita bene, Humbert Roth comincerà a sospettarlo nel 1931, quando Stalin lo escluderà, con l'accusa di bucarinismo, dalle sue funzioni nell'Internazionale comunista. Gli sarà ancora più chiaro nel 1942, quando verrà espulso dal Partito Comunista Svizzero, controllato dagli stalinisti.
Ma nel gennaio 1921 il tempo dell'incertezza e della delusione è ancora lontano. Jules è sul treno che lo porterà a Livorno, dove parteciperà al 17° congresso del PSI. Riflette sull'importanza che avrebbe l'allinearsi a Mosca di un grande partito socialista come quello italiano. Conosce bene Giacinto Menotti Serrati, il leader della frazione massimalista, che non ha problemi ad accettare i 21 punti, ma non vuole dividersi dai riformisti di Turati. Il più autorevole esponente dei cosiddetti comunisti puri, Amadeo Bordiga, sostenuto dal gruppo dei torinesi Gramsci, Togliatti, Terracini, respinge come un'eresia l'idea di accompagnarsi a Turati. Al Teatro Goldoni, dove si svolge il congresso, Amber Dro siede nello spazio riservato agli invitati stranieri. Fa un breve intervento di saluto, ma soprattutto segue con grande attenzione i lavori. Dopo che il delegato dell'Internazionale Comunista, l'ungherese Matthias Rákosi, ha ribadito la linea di Mosca, e cioè l'espulsione dall'Internazionale Comunista per coloro che voteranno la mozione di Serrati, le posizioni si sono ulteriormente radicalizzate. A un estremo Turati, che ha pronunciato un accorato discorso in difesa della tradizione riformista del socialismo italiano. All'altro, i comunisti duri e puri di Bordiga. In mezzo, Serrati, che vorrebbe conciliare ciò che al momento pare inconciliabile. Si passa ai voti. La lista dei massimalisti raccoglie 100.000 suffragi. 15.000 vanno ai riformisti, 58.000 ai sostenitori di Bordiga. A questo punto, seguendo un copione stabilito da giorni, i comunisti escono dalla sala cantando l'Internazionale per avviarsi al non distante Teatro San Marco, dove il 21 gennaio verrà fondato il Partito Comunista d'Italia.
Portando la linea di Mosca, Rákosi si dice d'accordo con la scissione promossa dai sostenitori di Bordiga. Non tutti i comunisti stranieri invitati al congresso sono però della stessa idea. Il tedesco Paul Levy cerca fino all'ultimo momento, senza successo, l'accordo con Serrati. Humbert Roth è invece dell'idea che le cose sono andate come non potevano non andare, anche se questo non significa che siano andate bene. Recrimina sul fatto che Serrati abbia preferito stare con 15.000 riformisti piuttosto che unirsi a 58.000 comunisti. È rimasto colpito dal clima esasperato in cui si è svolto il congresso. Ne ricorderà alcuni momenti. Bombacci, che, accusato di essere un rivoluzionario da temperino, estrae invece una rivoltella. I delegati massimalisti che rispondono all'intervento del rappresentante dell'Internazionale Comunista con sberleffi e lanci di piccioni dai palchi, il tono acceso e declamatorio di gran parte degli interventi. In breve, scriverà, fu più un circo o un match sportivo che un congresso socialista.
a costruire un mondo nuovo. È un podcast scritto dagli storici Valeria De Plano, Alessandro Pes e Luciano Marrocu. Le voci sono di Elio Turno Artemalle, Michela Azzeni, Leonardo Tommasi. È intervenuto lo storico Luciano Marrocu. Regia Serena Schiffini. Direzione scientifica di Luciano Marrocu. Ricerca e selezione materiali storici Patrizia Baldino, Maurizio De Roma, Stefania Marongiu. Per un progetto della Fondazione Enrico Berlinguer. Realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di missioni anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali ed internazionali. A cura di 45 di Michela Azzeni.